Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora siamo giunti alla puntata numero 42 di Full Gas, puntata numero 42. Buonasera, bentrovati, io sono Fabrizio Monaco e qui accanto a me, come al solito, c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
E allora, veniamo anche questa settimana da un gran premio di Formula 1 che ci ha regalato emozioni e situazioni imprevedibili alla vigilia, cose inenarrabili mai successe nella storia della Formula 1, di cui parleremo tra poco. Anche perché anche oggi il programma è molto 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 ricco. Vi dico subito che abbiamo un grandissimo ospite che ci farà compagnia più tardi ed è tra l'altro una delle grandissime promesse dell'automobilismo italiano e reduce tra l'altro da una vittoria in quel di Budapest in gara 2 in Formula 3. Sto parlando di Matteo Nannini, che sarà tra poco con noi.
Grande Matteo!
Abbiamo parlato con lui di tanti argomenti interessanti. Poi un ragazzo di 17 anni, grande promessa dell'automobilismo italiano.
Veramente forte.
E sì, tra l'altro l'unico pilota al mondo a correre contemporaneamente in Formula 3 e in Formula 2.
Sì.
Che non è poco.
Non è poco.
Che non è poco, soprattutto per
all'età.
Un ragazzo di 17 anni che riesce a sopportare questo livello di pressione, che già questa è una dote eccezionale, secondo me. Dopo Matteo Nannini avremo Carolina, anche lei ci farà un focus sul Gran Premio di Ungheria di Formula 1, dove abbiamo visto veramente di tutti i colori. E in chiusura di puntata, Paolo,
questa volta parliamo del Gran Premio di Germania del 1976, un Gran Premio in cui che si svolse il primo agosto del 1976, quindi siamo nella settimana giusta, diciamo
così.
E fu il Gran Premio in cui avvenne il gravissimo incidente di Niki Lauda. Quindi appunto mi è sembrato giusto ricordare in una settimana così un evento che tutto sommato è stato un evento abbastanza iconico della Formula 1.
Anche quello uno spartiacque. Di noi non l'ha vissuto in diretta,
sì,
o comunque l'ha visto in televisione, l'ha conosciuto tramite il film Rush.
Sì, esattamente.
Anche quello, insomma, una pietra miliare. Dunque, prima di iniziare, io vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, su Spotify, su iTunes, Apple Podcast, chiamatelo come vi pare, Google Podcast, Amazon Music e tutte le maggiori piattaforme di podcast presenti su internet, e anche sul nostro sito fullgas.cloud, dove trovate tutte le notizie più recenti di automobilismo, non solo Formula 1 ma automobilismo in generale. E vi ricordo anche che questa è l'ultima puntata prima di concederci una breve pausa estiva. Torneremo in concomitanza con il Gran Premio di Spa, e quindi eccoci, ci prendiamo anche noi un breve periodo per rinfrescarci un po' le idee e tornare più carichi che mai. Allora, io inizierei a parlare un po' di quello che si è visto in Ungheria. Circuito tra l'altro secondo me bellissimo, uno dei più tecnici che ci siano nel panorama di Formula 1, e perché ci sono tantissimi argomenti, e comincerei a parlare delle partenze, perché non c'è stata una partenza ma due partenze,
o delle non partenze,
o delle non partenze. Allora parliamo della prima partenza, partenza sul bagnato,
sì,
curva 1. Stile bullying praticamente.
Sì, tra l'altro anche sui social si sono visti dei meme particolari in cui l'incriminato veniva rappresentato come una palla da bowling che abbatteva, sì, dei birilli.
Beh, l'effetto è stato quello. Ti dico la verità, a me ha ricordato molto le gare online che ogni tanto faccio sul simulatore, perché sì, ogni volta che c'è una partenza su una gara online penso, vero, sempre, ragazzi, per favore sopravviviamo a curva 1.
Vero, vero.
Ma lì succede per altri motivi, perché insomma la gente lì pensa di poter vincere la gara alla prima curva, ma questi sono altri discorsi. Mentre invece quello che abbiamo visto da parte di Bottas e di Stroll,
sì,
sono due semplici errori di guida.
Sì,
li definirei così. Nel caso di Bottas ha sbagliato il punto di frenata.
Completamente il punto di frenata. L'ha affrontata come se fosse una curva sull'asciutto, praticamente.
Sì, allora facciamo questa breve parentesi. Quando un circuito è bagnato cambia tutto, voi mi direte, certo, è ovvio, è bagnato, sì, cambia il punto di staccata, sicuramente bisogna staccare un po' prima, ma cambia la modalità della staccata,
sì, esatto,
perché una frenata racing è sostanzialmente il contrario di quello che facciamo in strada,
sì,
ok? Quindi si preme tutto il freno all'inizio fino a non bloccare, ma si preme tutto giù il freno, poi si rilascia gradualmente,
esatto.
Sul bagnato bisogna fare l'opposto. Bisogna premere gradualmente fino ad arrivare al punto dove sentiamo che la macchina,
esatto,
sta. Ecco, questo è stato il primo errore. Il secondo errore è sul punto di staccata. Considerate poi che le traiettorie cambiano a pista bagnata, perché,
certo,
con l'asfalto bagnato andare sulla parte gommata di pista significa non avere grip. Ecco perché vedete i piloti che in curva fanno tutte traiettorie esterne quando è bagnato, perché vanno a cercare l'asfalto non gommato.
Proprio per
cercare più grip.
Quindi
errore da parte di Bottas, cioè veramente direi poco da dire, a parte le conseguenze un po' per tutti. E lui ha chiesto scusa, Toto Wolff l'ha sostanzialmente difeso, perché poi ha detto sì, vabbè, l'ha difeso?
Beh, sì, diciamo che ha un po' giustificato quello che era successo, non gravando la situazione.
Sì,
è stato più che altro quello.
A me ha preoccupato quella dichiarazione di Bottas, che ha detto certo non è un incidente che può condizionare la mia presenza in Mercedes. A me viene da pensare, certo era già compromessa prima. Non
sì,
si può aggravare questa situazione. Però la cosa brutta tra virgolette è che ha compromesso la gara poi di Norris, di Verstappen, mentre Leclerc si è visto piombare addosso Stroll,
sì, che tra l'altro con un danno non da poco.
Con un danno non da poco, perché power unit da buttare per Leclerc. Ho letto, mi è sembrato di leggere una dichiarazione abbastanza singolare di Binotto, dove diceva sì, però in questi casi dove c'è una colpa manifesta bisognerebbe che l'altro team pagasse i danni. Ora facciamo anche la constatazione amichevole di incidente, non lo so.
Diciamo che manca solo quella a questo punto.
Da che mondo è mondo nelle gare, ognuno si paga il suo. Poi
succede.
Posso capire che in situazioni dove c'è il budget cap, bisogna stare attenti ai costi e quant'altro, possa essere così scomodo. Io personalmente le riparazioni delle macchine le tirerei fuori dal budget cap, perché non è sviluppo. Cioè il budget cap dovrebbe riguardare lo sviluppo della macchina,
in
no?
particolare per quanto riguarda gli incidenti.
Certo.
Perché comunque un incidente così conclamato, insomma, non può condizionare poi l'andamento di tutta la stagione degli altri team.
Certo, sono assolutamente d'accordo. Però insomma evidentemente non è così, almeno per il momento.
Sì.
E quindi anche questa dichiarazione di Binotto mi ha lasciato un po' sorpreso,
ulteriormente perplesso.
Ma no, sorpreso direi, sorpreso più che perplesso. E vabbè, anche nel caso di Stroll, errore palese,
sì,
del pilota, tra l'altro mettendo anche due ruote sull'erba, tanto così per aggravare la situazione, perché poi è risaputo che l'erba ha meno grip dell'asfalto, quindi
diciamo così per creare più danni.
Ma e temo che l'abbia persa prima, nel momento in cui è andata sull'erba penso che si fosse già intraversato, quindi
sì,
c'era ben poco da
quasi
fare.
Quasi certamente.
Però anche lì Stroll veniva da era molto dietro a Leclerc, non c'era nessun bisogno di tirare la staccata in quel modo, anche perché
sì,
c'era un gruppo molto vasto davanti a lui,
sì,
non ho capito cosa pretendesse fare. Quindi
sì, è entrato un po', effettivamente un po' eccessivo su tutto il gruppo.
Ma
in realtà
un po' fuori contesto, secondo
sì,
me.
Sì,
questi
sì,
sono
sì,
i momenti in cui ci si deve domandare la qualità del pilota, no? Certo, un errore può capitare a tutti, sì, però
uno.
Cioè, a chi capita di più e a chi
anche
capita
due.
Di meno.
Ma...
mentre invece macchine rientrano, quindi bandiera rossa, le macchine rientrano in pit lane e si preparano per la seconda partenza, dove, guarda un po', spunta il sole e asciuga la pista. E nel
quasi
giro
immediatamente
di, nel giro di qualche minuto.
Sì, 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 sì.
E che cosa succede? Succede che tutti entrano in pit lane durante il giro di formazione e per cambiare le gomme da intermedie a slick.
Tranne uno.
E quindi siamo in una situazione dove al via, allo spegnimento dei semafori, c'è solo Lewis Hamilton in pista. Che secondo me si è anche guardato un po' spiazzato, come dire, che devo fare? Parto, non parto?
Un
che
po'
devo
desolato, tra l'altro.
Si è anche, non so, si sarà chiesto, ma devo tirare la staccata in curva 1?
Sì, a chi la tiro?
E comunque, scherzi a parte, era una situazione che non si era mai vista in Formula 1.
Un caso praticamente unico.
E poi, diciamo che hanno avuto ragione gli altri, perché poi Hamilton è dovuto rientrare subito perché avrebbe disintegrato le gomme. In quella condizione le intermedie ti danno un giro, forse due, dopodiché sono
un po' di cautela,
sono distrutte.
Sì,
infatti al primo giro è dovuto rientrare, poi è ripartito in fondo al gruppo, quindi potremo, da Mercedes dicono che è comunque stata la scelta più giusta strategicamente. Io capisco che poi bisogna, no, salvare un po' capre e cavoli, però è evidente che non era quella la strategia. Se tutti rientrano tranne uno,
no, ma soprattutto
che...
se la pista non è più bagnata.
Esatto. Però insomma, poi Hamilton ha fatto l'enorme rimonta che gli abbiamo visto fare.
Sì.
E a un certo punto è arrivato Alonso. O meglio, gli si è fatto davanti Alonso e Hamilton lì per lì avrà pensato: va bene, ho la macchina più veloce, lo passo. Se non che non ha considerato che Alonso quando ha Hamilton dietro, la macchina, la larghezza della macchina si moltiplica per 2.
Esatto.
E non lo ha fatto passare fino a quando poi ha fatto quel lungo in curva 1. Ecco, allora, ripensando a quello che è successo a Silverstone tra Hamilton e Verstappen,
no,
primo giro alla Cops, contatto fuori Verstappen, e ripensando a quello che ha fatto Alonso tenendosi dietro Hamilton per non mi ricordo quanti giri,
credo intorno ai 8 o 9 giri,
e con una difesa che non solo è stata battagliera, estenuante, ma con una precisione di guida chirurgica,
eccezionale,
chirurgica. È vero magari che Hamilton è stato un pochino più prudente rispetto a quanto fatto vedere con Verstappen, però ecco, Alonso ci ha fatto vedere come ci si difende da un attacco.
Sì.
Ed è stato grandioso, è stato grandioso, è stato spettacolo.
Ha ulteriormente confermato quello che è.
Sì, sì.
Cioè, un campione assoluto.
E lì, secondo me, c'è la differenza tra un pilota eccezionale come Verstappen e un campione assoluto.
Un campione assoluto, è vero. Si è visto tutto.
Io sono sicuro che Verstappen non avrebbe resistito, ma il contatto ci sarebbe stato.
Sì.
Alonso ha mostrato, quella è l'università della difesa in pista.
È qualcosa che va studiato. Pulito, nelle scuole di pilotaggio sicuramente va studiato.
Pulito, prevedendo le mosse dell'avversario, facendo in modo anche che si innervosisse, perché poi Hamilton a un certo punto si sta muovendo, si muove continuamente, si è lamentato. Poi lui ovviamente a fine gara ha detto: sì, ma tanto lui si lamenta sempre. È vero, lo fa. Però ha fatto innervosire non poco Hamilton. E se non avesse fatto quel lungo in curva 1,
ancora avrebbe continuato per un paio di giri.
Non l'avrebbe passato. È vero che il circuito, il layout del circuito ha aumentato tantissimo questo effetto. Cioè, a Budapest non si sorpassa se non in staccata a curva 1. E Alonso era talmente bravo nel difendersi che arrivava con quel margine in uscita dall'ultima curva che aveva la possibilità, nonostante il DRS da parte di Hamilton, di non farsi affiancare. e quando l'ha fatto gli ha concesso l'esterno.
E l'abilità è anche quello, cioè conoscere il circuito e sapere dove far poggiare l'avversario, esatto, nell'eventualità che ti affianchi.
Conoscere il circuito, conoscere il pilota, esatto, e magari anche ripensare alle rivalità, no, di qualche annetto fa.
E qualche sassolino se l'è tolto.
Però insomma, ed è questa è stata la mossa definitiva per far vincere il Gran Premio Ocon, perché altrimenti Hamilton, sì, avrebbe vinto a mani basse.
No, è stato tutto sommato anche un bellissimo lavoro di squadra, cioè hanno saputo sfruttare esattamente tutto quello che si è presentato,
sì,
e Alonso ha dato il meglio, ha dato la totalità veramente dell'essere pilota.
Sì, veramente quello è, secondo me dovrebbero, ecco, cercavamo spettacolo in Formula, sì, 1, questo è lo spettacolo
quello
che
lo spettacolo.
Oh, tra l'altro, questo è, parliamo sempre, no, di dove andare a lavorare, dove dovrebbe andare a lavorare la Formula 1 per ritrovare spettacolo, e si fa sempre più parlare di sorpassi, aumentare sorpassi,
sì,
qui il sorpasso non c'è stato, però lo spettacolo sì
c'è stato. E come?
Lo spettacolo c'è stato, ma non c'è stato il sorpasso, o meglio, il sorpasso c'è stato, ma per un errore,
sì,
di Alonso, che alla fine, se vogliamo, è stata la parte meno spettacolare.
Sì,
ma
sì.
Ecco, questo è quello che i sorpassi in pista ci sono, e mancano le battaglie.
Sì, soprattutto le battaglie.
Mancano le battaglie, e questo secondo me è dove dovrebbe lavorare la FIA. Vanno bene i nuovi regolamenti, vanno bene, va bene introdurre soluzioni innovative, però se è focalizzato tutto questo a aumentare i sorpassi,
solo i sorpassi, non ci siamo, non è quella la soluzione.
Secondo me bisognerebbe più puntare al livellamento delle performance, che
sì,
magari con il budget cap si sta provando a fare, però ci ricordiamo sempre quello che ci disse Emanuele Pirro, che dovrebbe,
sì,
essere ancora più severo, ancora più restrittivo il budget,
sì,
cap. Ecco, il livellamento delle performance è veramente dove secondo me bisognerebbe puntare, anche perché poi là esce il pilota.
Esatto, crea battaglia fra i piloti.
Non dico farlo diventare un monomarca, perché sarebbe contro la natura della Formula 1, così come la conosciamo.
Della sperimentazione che è la Formula 1,
esatto,
però
esatto.
Comunque riuscire a diciamo a far emergere anche chi sta più in basso. Ecco, quello potrebbe aiutare molto.
Anche perché, ecco, un pilota come Russell,
sì,
che è di qualità indiscussa,
sì,
e ha fatto punti per la prima volta in carriera domenica scorsa a Budapest,
sì, sì,
e se sappiamo tutti che se il livello fosse un pochino più equilibrato, Russell sarebbe lì a lottare per il podio. E adesso ormai il passaggio in Mercedes è quasi sicuro,
sì,
e vedremo l'anno prossimo. Io dico la mia: non penso che farà sconti a Hamilton.
No, penso proprio di no.
E lì avranno un grosso problema, perché se hanno avuto problemi con Hamilton e Rosberg,
sì,
avranno problemi e grossi con
Hamilton
e Russell.
È vero.
A meno che non decidano subito che c'è una prima guida e una seconda guida. E lì Russell sarà un leone in gabbia.
Sì, dovrà accettare un ulteriore anno di calma, che
ammesso
non
concesso, non
sappiamo quanto.
Ammesso non concesso che Hamilton faccia solo un altro anno in Formula 1.
Sì,
questo non,
sì,
non,
certo.
Perché poi il rinnovo è lì, lui ha detto che almeno altri due anni vorrebbe correre.
Sì. Ma tutto probabilmente dipenderà da come si sviluppa il 2022.
Sì, certo.
Da come tutte le risorse Mercedes saranno incanalate, da come la Mercedes vedrà il futuro, nel senso che se del 2022 privilegerà Russell o privilegerà ancora Hamilton.
Secondo me, per come conosco l'atteggiamento di Toto Wolff, dirà che partono alla pari, poi a un certo punto,
sì,
dopo 6 o 7 gare vedrà chi è davanti e decideranno.
E decideranno. Sì, sì, sì.
Ma per Hamilton il 2022 è una bella sfida, perché,
sì,
cambia totalmente il regolamento, cambiano le macchine. E arriva Russell, che certo non arriva per dire no, prego, si faccia avanti lei. E
in più si trova diversi avversari,
sì,
dietro le spalle, che ora sono dietro le sue spalle, ma che in seguito non sappiamo come svilupperanno.
Certo, e sperando sempre che Ferrari sia della partita.
Che sia della partita. io l'avevo già annoverata fra tutti quanti, ma mi riferivo più che altro poi ai vari Norris, ai vari Verstappen. Sì. Certo, avere un Leclerc a quel livello non ci dispiace assolutamente.
Oh, tra l'altro, in tutto questo, Sainz ha 3 punti in più di Leclerc in classifica piloti. E va bene che Leclerc, insomma, non ha di fatto partecipato a qualche gara, però ecco, Sainz doveva essere l'anno di rodaggio.
Sì.
E invece
sta dimostrando anche lui in grado di poter controbattere il caposquadra.
Sì, sì. Al contrario magari di Ricciardo, che ci mette un po', sappiamo che ci mette un po' ad adattarsi, sì, ai nuovi team, alle nuove macchine. Ecco, Sainz da questo punto di vista si sta dimostrando un fuoriclasse.
Sì, 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 sì. Veramente sta basando molto sull'apprendimento. È molto prudente quest'anno, perché comunque in molte situazioni l'abbiamo visto prudente, non strafà, però si dà da fare.
È costante,
è molto da fare.
Sì. Sì. La solidità e la costanza per un pilota sono qualità
importantissime.
Benissimo, allora io direi di iniziare, andare subito al sodo. Abbiamo intervistato Matteo Nannini, pilota di Formula 2 e Formula 3, giovane promessa dell'automobilismo italiano. Abbiamo parlato di tante cose con lui, adesso lo sentirete. Io direi che possiamo iniziare a sentire l'intervista e ci troviamo tra poco per i commenti.
A tra poco.
Amici di Fulgas, oggi è con grandissimo piacere che ospitiamo una delle grandi promesse dell'automobilismo italiano, e sto parlando di Matteo Nannini. Buongiorno Matteo, ben trovato.
Ciao, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie a te per aver accettato l'invito e per la tua disponibilità. E ti troviamo in un momento molto particolare della tua carriera. Hai appena vinto la tua prima gara in Formula 3 e hai di fronte un futuro che sembra molto radioso. E la prima domanda che vorrei farti è: cosa hai pensato subito dopo aver tagliato il traguardo?
Allora, principalmente ero molto contento, perché come avevo già detto anche in altre interviste, ero già stato vicino alla vittoria già 2 occasioni quest'anno, mm-hmm, e che erano state a Barcellona e a Red Bull Ring, mm-hmm, però per a pochi giri dalla fine sono sfumate, mm-hmm, e quindi diciamo che allungare il ring proprio per evitarlo, una volta superato il pilota in prima posizione ho iniziato a martellare, ho creato un bel gap, mm-hmm. E sicuramente questo mi ha agevolato tanto, appunto, a concludere la gara in prima posizione.
Certo, certo. Hai dedicato a qualcuno in particolare la vittoria?
Ma principalmente è un po' mi serve per, diciamo, per risollevare anche un po' il team, perché appunto non avevamo avuto ultimamente dei grandissimi risultati e questo sicuramente ci fa lavorare ancora più duramente per tenere ancora di simili.
Certo. Senti, tu sei il primo pilota in assoluto a competere sia in Formula 3 che in Formula 2, ma è difficile adattarsi, passare da una formula all'altra, trovare i riferimenti, adattarsi alla guida?
Diciamo che come punti, come piste, diciamo che sono l'unico e diciamo, cerco di trarne il vantaggio, proprio perché in Formula 2, soprattutto non tanto ma per fare i risultati, ma per la mia esperienza personale, per anche conoscere nuove piste che con la Formula 3 non si incontrano, come ad esempio Baku, oppure quelle che andremo a fare Sochi, dove non sono mai stato, oppure Jeddah, che sarà nuova per tutti. E come la macchina in sé non sono uguali, ma neanche troppo distanti tra loro. Con la Formula 2 più che altro entra in gioco tanto la gestione delle gomme, perché avendo molta più potenza la macchina di per sé consuma molto più velocemente le gomme posteriori, però questo diciamo è una mia caratteristica, che come pilota riesco, uno dei miei punti forti è proprio quello di riuscire a gestire bene le gomme. Infatti a Silverstone ho tirato per un sacco di tempo, fatto quasi tutta la gara con quelle 7 gomme lì, poi mi dovevo fermare per forza a fare il pit stop, sennò sarebbe stata anche quella una bella gara.
Certo.
Però io mi trovo bene, mi riesco ad adattare abbastanza velocemente a entrambe le macchine, anche perché appunto non è qua tanto tempo, perché in questi 2 campionati c'è solo una prova libera da 45 minuti e poi sei già in qualifica.
Certo, certo. Ecco, voi con le sprint race siete piuttosto abituati, hai visto che insomma adesso anche in Formula 1 le stanno introducendo come esperimento. Tu ti sei fatto un'idea sulle sprint race in Formula 1, possono funzionare secondo te?
L'ho vista, sono cioè, un po' particolari, perché sono delle gare molto corte dove sicuramente possono fare più scalpore. Guarda ad esempio Alonso che ne ha superato un sacco il primo giro, poi che spingeva un sacco e si difendeva per tutti i 15 giri più o meno. Diciamo che forse come pilota, no? se il pilota che fa la pole è proprio in qualifica, poi magari non riesce ad avere un buon risultato nella sprint race, un pochino a me principalmente darebbe fastidio, no? Certo. Perché comunque seguendo la base di come è sempre stato il motorsport, il più veloce parte in primo e poi di conseguenza, ecco.
Senti, immaginati per un momento in Formula 1, c'è un pilota che vorresti come compagno di team per aiutarti a maturare, di quelli che attualmente sono in Formula 1?
Allora, uno che vabbè, sicuramente piacerebbe fare coppia con Antonio, perché tra due italiani penso che poi anche non è da un po' che manca questa cosa qua. Però sicuramente allora ad esempio partendo subito da quelli più forti, se fossi solo con Verstappen sicuramente avrei molta più pressione addosso.
Certo.
Però d'altro canto so anche che se riesco a fare bene prendo molto più valore come pilota, perché per ora stiamo vedendo che chi è accompagnato a Verstappen fa sempre un pochino più fatica a stare vicino a lui. Stessa cosa però secondo me sarebbe simpatico stare con Norris o con Sainz, anche perché sono quelli più scherzosi così.
Certo.
Sì, non sarebbe male.
Beh, comunque hai scelto piloti di fasce d'età differenti, ma comunque tutti che hanno già dimostrato un estremo valore in pista, e comunque sì, sono piloti che sicuramente potrebbero aiutare chiunque sale in Formula 1. Ecco, tu hai solo 17 anni, ma come riesci a bilanciare la vita nel paddock con la vita privata, se ci riesci?
Diciamo che sì, già da quando ero piccolo mi sono dedicato sempre al 100% a questo sport qua, e quindi tutto quello che faccio è principalmente incentrato per poter ottenere risultati, come ad esempio in Ungheria, perché anche questo, cioè soprattutto in Formula 3 e in Formula 2 dove le macchine sono un monomarca, i dettagli fanno davvero la differenza. Basta vedere che in quasi 30 piloti siamo in un secondo e mezzo tutti.
Certo.
Quindi un decimo può anche essere 4-5 posizioni. Però sì, cioè, come ragazzo magari faccio una vita un pochino più diversa, cioè non ovvio devo rinunciare ad alcune cose, però quello che dico io, cioè, a me non pesa questa cosa qui, perché faccio quello che mi piace. E so che per farlo devo fare certe cose, come ad esempio andare in palestra tutti i giorni, quindi essere pronto fisicamente, il simulatore. Quindi sì, ovviamente non è la vita normale di un ragazzo di 17 anni che magari va in giro con gli amici, eccetera, si diverte, però non è neanche poi... Ecco, a me piace anche questa vita qua da pilota.
Certo, certo. Senti, vorrei la tua opinione da pilota su quello che è successo la prima partenza della gara di Formula 1, dove, diciamo, Bottas e Stroll hanno commesso degli errori. Da fuori sembrano abbastanza banali, però vorrei capire da un pilota in quella situazione meteo, in quella situazione di pista, quanto effettivamente possono essere banali o non banali quei piloti. Che opinione ti sei fatto?
Sì, ho visto, allora, noi forse come in Formula 3 l'abbiamo gestita meglio questa situazione qua. È vero che non partivamo dalla griglia, però comunque in teoria uno si aspettava che i ragazzi più giovani, sai, sono più scalmanati, più voglia di fare, tutti si vanno a fare incidenti in prima curva, invece no, noi siamo stati molto bravi. Sì, no, non è facile sicuramente. Lo stesso episodio è successo l'anno scorso in Formula 3, perché anche l'anno scorso nella nostra gara pioveva, un pilota davanti ha sbagliato la frenata, ha tagliato la curva e ne ha tirati fuori due.
Sì.
Cioè, ovviamente magari una persona da fuori non si aspetta queste cose qua da piloti di Formula 1, no? Perché comunque in teoria sono i 20 migliori piloti al mondo, 22, 20, certo. Però non è facile, ecco, ci sta, cioè, non ci sta, è stato un evento un po' particolare perché sono uscite tante macchine, però se non ci fosse stato nessuno, Bottas semplicemente sarebbe andato dritto, sì, e avrebbe perso solo posizioni.
Certo, certo. Prima di lasciarti, un'ultima domanda, vorrei chiederti dove ti vedi tra 5 anni, o dove speri di essere tra 5 anni?
Diciamo che ovviamente il mio obiettivo è quello di arrivare in Formula 1, come anche italiano, perché penso che questo ci voglia. Sì, c'è Antonio, però dopo Antonio ci sono solo io per ora nella categoria più vicina alla Formula 1.
Sì.
Dipende da tanti fattori, dai risultati sicuramente, ma anche dalle amicizie che purtroppo adesso sono diventate fondamentali.
Certo.
O anche da un'academy che magari butta l'occhio su di te, ma anche lì bisogna avere delle conoscenze giuste. Infatti quello che, diciamo, io sto cercando di puntare più che altro è appunto sul nazionalismo, perché vediamo che sinceramente a noi come Italia un pochino questo manca, perché se noi guardiamo ai francesi, spingono per i francesi, però
certo.
All'Italia manca questa cosa qui, secondo me, secondo il mio punto di vista, anche perché ok, non avrò vinto il campionato del mondo, però una gara in Formula 3 per ora l'ho vinta, certo. L'ultimo era stato Pulcini 2 anni fa, e non è che abbia fatto molto interesse questo, almeno per le persone che contano in questo sport. Sicuramente ci sono state molte persone che mi hanno fatto i complimenti, eccetera, però appunto sto cercando di fare tutto quello che devo fare anche per attirare l'attenzione di questi personaggi più importanti, che con il loro aiuto sicuramente mi potrebbero aiutare in questi 5 anni o anche meno ad arrivare dove voglio arrivare, che appunto è in Formula 1.
È chiaro, è chiaro. Servirebbe un po', come dire, un po', magari un pochino più di meritocrazia, no? Che i migliori dovrebbero andare avanti,
esatto,
per merito.
Sì, anche, sì, esatto, perché anche, ok, Formula 3 già le macchine sono tutte uguali, ma sappiamo benissimo che essendo uno sport motoristico non sono tutte uguali,
certo.
Ma basterebbe, cioè, se noi guardiamo, non è per togliere nessun merito a nessun pilota, anzi, però il pilota migliore di solito ha la macchina migliore, e questo lo agevola comunque anche a stare davanti, perché guarda, ad esempio è stato Russell l'anno scorso in Bahrain, con la Williams, è dove la Williams è. Quando ha fatto, bastato fare una gara nella macchina che non era neanche la sua, che non, certo, ci stava, eccetera, e comunque era lì davanti.
Certo, certo.
Quindi sì, da tenere un po' questo punto di vista qua, che forse è anche il motivo per cui c'è solo Antonio adesso, di Formula 1.
Chiaro.
Sì.
Sì, questo è un problema che anche qui al nostro podcast abbiamo affrontato con tanti altri piloti, e l'opinione che tu ci hai dato è largamente condivisa. Probabilmente dovrebbe cambiare qualche meccanismo alla base del motorsport, però al momento purtroppo siamo costretti e vincolati a questo tipo di mentalità. Speriamo che magari anche la voce dei piloti e dei team possa in qualche modo cambiare la tendenza.
Sì.
La speranza, sì, esatto, può essere solo questa. Matteo, io ti ringrazio davvero tanto, sei stato gentilissimo, e ovviamente in bocca al lupo per il resto del campionato e della carriera, e magari avremo occasione di risentirci in futuro.
Sì, sicuramente, grazie mille.
Grazie e buona giornata, ciao.
Buona giornata, ciao ciao.
Paolo, 17 anni questo ragazzo, ma l'idea è veramente molto
chiara.
Veramente
chiara. Da buone speranze per il futuro.
No, ma ha già capito tutto, ha capito quali sono i meccanismi, ha capito cosa deve fare per arrivare dove vuole arrivare.
Ha individuato esattamente dove sono i problemi e quali sono le soluzioni.
Sì, sì, e probabilmente anche molto ben consigliato, perché anche questa è una componente fondamentale.
Però è un ragazzo veramente con la testa sulle spalle, nel senso che dà affidamento.
Ma sai, per fare il pilota a quei livelli, come abbiamo sempre detto, la componente mentale è imprescindibile. Quindi la disciplina mentale che ti porta anche a avere disciplina in senso più lato, devi necessariamente averla.
Sì.
O sei un non so, un Verstappen dei primi tempi,
sì, beh, certo.
dove magari hai la tecnica ma un po' meno di disciplina. Però di Verstappen non escono fuori tanti, purtroppo, sì. E soprattutto in Italia. Però insomma, diciamo che ci piacerebbe tanto vedere più i piloti italiani
più
in Formula
Italia,
1,
sì.
E soprattutto vederli competere ad alti livelli, perché poi ci manca l'ultimo italiano che era lì a competere, è stato Alboreto.
Sì. Purtroppo in pochi se ne sono visti ai livelli veramente alti, ecco,
sì.
Abbiamo visto Fisichella alla Renault, abbiamo visto Patrese, però si contano sulla punta delle dita.
Sì, decisamente, quindi veramente l'augurio a Matteo è quello di fare una carriera degna delle sue aspettative,
sì.
E anche superiore, perché
sì,
poi
veramente un bravo ragazzo.
Quando sarà il momento che arriverà in Formula 1, perché sono convinto che ci arriverà, saremo tutti lì davanti alla televisione a fare il tifo per lui.
Per lui.
Nel frattempo noi ci andiamo a sentire Carolina con le sue news di Formula 1, anche lei ci darà un po' il suo punto di vista sul Gran Premio di Ungheria, che è stato, penso, anche questo uno dei più matti ultimamente,
uno dei più singolari che si siano mai visti.
È una frase che ripetiamo spesso, ma la ripetiamo volentieri, perché poi le gare pazze sono quelle che ci fanno stare davanti alla televisione e ci impediscono di addormentarci.
Quindi, esattamente,
magari sempre, come si dice, no? In questi casi. Va bene, allora diamo la parola a Carolina e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci di nuovo qui pronti ad analizzare quello che è successo al Gran Premio d'Ungheria, qualcosa di matto, l'imprevedibilità è tornata in Formula 1 e questa parola è una delle mie parole preferite da associare al mondo del motorsport. L'Ungheria chiude la prima metà del campionato, avremo adesso 3 settimane di pausa, poi il weekend effettivo e torneremo a Spa, nel tempio, diciamo uno dei tempi della Formula 1, perché è una pista meravigliosa per tutti i piloti che ci hanno corso e ci corrono. Analizziamo tutto quello che è successo all'Hungaroring. Allora, gli argomenti sono ovviamente tantissimi. Io direi di partire dal botto, dallo strike che c'è stato in curva 1, perché da lì poi ci sono state un'escalation di situazioni che hanno compromesso, hanno avvantaggiato alcuni piloti. Colpa non colpe, lo sappiamo, sono state date delle penalità, quindi ormai i giochi sono fatti. Sicuramente cosa possiamo dire? Valtteri Bottas ha fatto una partenza ancora una volta, una delle sue. Perché sappiamo, e ve lo ripeto da quasi un anno, Valtteri non è uno forte nelle partenze. Gli pesa purtroppo sulla testa questa statistica che la maggior parte delle volte che parte in pole viene superato, quindi questo la dice lunga. Sbaglia la partenza, probabilmente si fa prendere anche un po' dalla situazione, pioveva, quindi anche il meteo è stato, ha mosso le carte in tavola, come diciamo sempre, e ha sbagliato il punto di frenata e ha tamponato palesemente Lando Norris, che aveva fatto invece un'ottima partenza e si era chiuso davanti a Valtteri Bottas. Prendendo Lando, che non c'entrava nulla, Lando va a prendere direttamente Max Verstappen e qui facciamo già strike. Valtteri ha preso 5 posizioni di penalità che dovrà scontare sulla starting grid del Belgio, più 2 punti sulla patente. Errore di Valtteri, non sono rimasta sconvolta perché non è la prima volta che fa un errore di questo tipo ed è un errore più che altro più da corsa, quindi lo posso tra virgolette quasi giustificare. Giustifico meno l'errore che ha fatto Stroll, sono comunque tutti dei professionisti, quindi l'errore di Stroll è un errore secondo me non da professionista. Tutti lo sanno anche dai tempi del kart che pioggia più bagnato uguale voli. Lui è volato, era dietro anni luce, si è buttato completamente a kamikaze e ha fatto anche qui un bel una bella confusione, un bel patatrack. Ha chiuso a sandwich Charles Leclerc, che poi ha preso Daniel Ricciardo. Insomma, là davanti devono ringraziare soltanto in primis Lewis Hamilton, che non è stato minimamente toccato da tutte queste vicende, e anche alcuni come Gasly, che hanno fatto lo slalom tra queste monoposto e piloti che stavano cercando di entrare in pista, ma tanti hanno dovuto alzare bandiera bianca. Infatti è successo in una gara matta, la chiamiamo, perché tanti sono stati i piloti che si sono dovuti ritirare: Lando Norris, Perez, Stroll, Leclerc, Valtteri Bottas. anche, dobbiamo aggiungerlo, Mazepin per altri motivi, ma da qui è successo un po' il putiferio. Perché è successo il putiferio? Perché c'è stato il secondo momento più epico della stagione, forse anche della storia della Formula 1, nel trash, ovvero Lewis Hamilton che parte da solo nella griglia di partenza. Perché? Anche qui voglio fare una leggera analisi. La confusione iniziale era piove, non piove, che gomme mettiamo, le intermedie, le slick, cosa facciamo? Tutti sono usciti con le intermedie. Il pilota, secondo me, ancora prima dell'ingegnere di pista, che loro hanno i dati a box, hanno il computer, guardano le loro previsioni, ma essenzialmente, cioè, o sei certo al 1000 per 1000, ma anche se sei certo al 1000 per 1000, secondo me è il pilota che ha l'ultima parola, perché è lui fondamentalmente che guida in pista, che conosce e sa perfettamente i punti nei quali il tracciato è leggermente più asciutto, quale dove è bagnato, sa le traiettorie, cioè è lui che la deve gestire. Beh, tutti si sono lamentati dicendo che la pista era più da slick perché si stava asciugando, non era da intermedie. Hamilton è stato uno dei primi, poi abbiamo avuto anche Fernando Alonso. Beh, è stato un po' beffato Hamilton, perché il suo team gli ha detto: no, continuiamo con le intermedie perché pioverà, siamo sicuri che pioverà, questa pioggia non si è più vista. Tutti sono rientrati in pit lane e sono partiti praticamente dalla pit lane cambiando, mettendo le gomme da asciutto, e Hamilton è partito da solo, rimanendo un po' beffato perché poi ha dovuto fare mezzo giro ed è rientrato ovviamente anche lui in pit a cambiare le gomme. Uscito, si è ritrovato ultimo. Una gara di rimonta, cioè niente da dire, perché non poteva fare nient'altro. Poi in pit lane è successo il Far West. E chi ha fatto delle uscite poco, chi più azzardate, chi meno safe, chi più safe, insomma. Anche lì la direzione di gara e i commissari si sono ben divertiti tra dar penalità a destra, penalità a sinistra. È successo anche qua davvero la qualunque. In tutto ciò, tornando un po' al nostro campionato super aperto tra la Red Bull e Mercedes, ma soprattutto Max Verstappen e Lewis Hamilton, ancora una volta Hamilton è stato fortunato a non essere coinvolto nell'incidente, poi ha dovuto fare la gara di rimonta. Il problema è che Max dall'altra parte è stato coinvolto nell'incidente, quindi quando c'è stata bandiera rossa hanno cercato di rimettere la macchina a posto il più possibile con lo scotch, quindi già qui capiamo che c'erano dei problemi soprattutto al fondo. Max però, nota d'onore, nota di menzione gliela voglio fare, perché non ha mollato, cioè quest'anno lui è consapevole e conscio del fatto che deve dare qualsiasi cosa, cioè deve sputare tra virgolette sangue a livello sportivo, perché altrimenti non batti Hamilton, altrimenti non vinci il titolo, ed è un'occasione talmente ghiotta per lui, per il suo primo titolo, perché arriviamo da anni di dominio forte, fortissimo da parte del team Mercedes, e quindi è rimasto fuori, ha cercato a stringere i denti, la macchina andava in sovrasterzo, in sottosterzo, cioè davvero era molto complicata gestirla e guidarla. Nonostante tutto ciò non ha mollato, si è portato a casa qualche punticello, perché poi purtroppo Sebastian Vettel è stato squalificato. Quindi che ogni punto fa brodo, come si dice, perché quando la guerra è così aperta qualsiasi cosa va benissimo comunque. Dall'altra parte invece un'altra nota che voglio fare interessante è alla gara. Io ne avevo parlato anche qui con voi, non sono mai stata pro alla griglia invertita in Formula 1, perché va bene in Formula 2 dove le macchine più o meno si livellano tutte, in Formula 1 no, perché non è meritocratica, cioè se io sono un team principal e rappresento tra virgolette il mio team e noi spendiamo magari 500 milioni quando ancora non c'era il budget cap, come faceva Ferrari nell'ambito Formula 1 per ricerca, sviluppo, innovazione eccetera eccetera, poi cosa succede? Mi invertite la griglia? No, non ci sto, cioè è giusto che io investo tanto, investire soldi non vuol dire poi avere buone prestazioni, però spesso accade anche così. È giusto che io parto da davanti, cioè se io ho il tempo migliore devo partire da davanti. Però devo dire una cosa a favore della griglia invertita, che la gara che abbiamo visto in Ungheria abbiamo visto dei protagonisti diversi dal solito. Vuoi che c'è stato un po' l'incidente all'inizio, però abbiamo visto delle lotte di personaggi che di solito sono nelle retrovie che non vengono quasi mai inquadrati. Cioè onestamente mi è piaciuto vedere Mick, se non sbaglio, in bagarre con Max, perché di solito poverino Mick deve sempre far passare gli altri piloti, perché lui è un doppiato, cioè probabilmente non ha mai fatto davvero una bagarre in Formula 1, quindi è stato bello anche vedere queste carte mischiate e vedere i fari, i proiettori puntati su piloti che di solito non vengono molto inquadrati dalle telecamere. Questo mi è piaciuto molto. Altre cose interessanti da dire: il flop purtroppo dell'Alfa Romeo per tutto il weekend, cioè hanno preso penalità sia Antonio Giovinazzi con stop and go, ha preso penalità Kimi Raikkonen sull'uscita proprio totalmente unsafe su Nikita Mazepin in pit lane. Antonio, che non solo i giorni prima aveva preso una reprimenda, la multa al team, sbagliate le strategie, cioè l'Alfa Romeo proprio ha fatto davvero una roba inguardabile, non ci sono anche perché io vi dico sempre, nelle gare così particolari, imprevedibili, per tornare alla parola di prima, i team che di solito fanno fatica devono cogliere tutte le opportunità. L'Alfa Romeo non ha colto nulla. Chi ha colto, e sono molto felice, è stata la Williams, che per tante altre volte, con la Tifi davanti a Russell, che per tante altre volte, soprattutto con Russell, non sono mai riusciti neanche a prendere quel punticello. Quindi tornare a prendere punti dopo Hockenheim 2019, anche lì era stata una gara completamente fuori dalle righe, con Kubica, che era riuscito a prendere quel punticello al team, mi sono piaciuti, cioè... le lacrime soprattutto di Russell nelle interviste hanno significato e significano tutto lo sforzo che c'è dietro a quel team, tutta la sua rabbia, nervosismo anche nel guidare una macchina da 3 anni a questa parte che comunque non gli consente di esprimersi al 1000 per 1000. Quindi è stato un momento molto emozionante. Io però voglio parlare dell'ottimo, ottimo, straordinario lavoro che ha fatto Alpine. Loro sì che sono riusciti davvero a concludere tutto quello che potevano fare. La prima vittoria di Esteban Ocon, la sua emozione, le prime vittorie non si scordano mai, aiutato grazie anche all'aggressività, a quel leone spagnolo che si chiama Fernando Alonso, che ci ha regalato una bagarre con Hamilton da brividi, da pelle d'oca, ed ha aiutato fortemente perché ha stoppato la risalita di Lewis per andare a prendere poi il podio. Quindi Fernando Alonso ha fatto qualcosa di fenomenale. Hamilton è stato bravo perché è risalito e chiude la prima parte della stagione e va in vacanza essendo il primo là davanti, ha preso la leadership, si è battuto lui e Sebastian Vettel per tutto il weekend contro il governo che è contro le leggi LGBT, quindi a me piace onestamente che questi personaggi che hanno un megafono molto importante, hanno un seguito di un certo tipo, inizino a veicolare dei messaggi importanti per la mia e per la nostra generazione di ragazzi giovani che dovremo tirare su un mondo un po' particolare. E voglio parlare anche di Sebastian. Sebastian poteva forse essere un po' più aggressivo su Ocon, ma probabilmente non ne aveva, anche perché quando ha avuto l'opportunità ha avuto un bloccaggio, è andato lungo, adesso non mi ricordo. Purtroppo Sebastian però la situazione è ancora un po' aperta, è stato inizialmente squalificato perché da regolamento purtroppo qui i commissari di gara, ragazzi, hanno le mani legate, cioè se sui comportamenti in pista ci sono delle interpretazioni, qua a livello tecnico il regolamento è molto chiaro, perché finite le gare i commissari devono diciamo analizzare un litro per ogni macchina per fare le loro test e le loro analisi per vedere e verificare se è tutto ok. Nella macchina di Sebastian non c'era questo litro necessario, ce n'era molto meno e di conseguenza è stato squalificato così senza se e senza ma, nonostante fosse già stato celebrato diciamo tra virgolette il podio. E dopo la Aston Martin ha fatto appello, ha fatto ricorso, ancora non si è capito l'esito del, però intanto nel mentre hanno squalificato Sebastian. Poco importa, cioè poverino, per lui sicuramente importerà, però ha fatto una bella gara e questa rimane, a prescindere dalla squalifica che non dipende da lui. Ora non so se potevano fare fuel saving, questo lo sanno solo loro, però è successo. Voglio parlare ovviamente anche della rossa. Delusione, c'è poco da dire. Ora Sainz è salito sul podio perché Sebastian è stato eliminato, però lasciamo Sebastian là sul podio. Sainz ha sbagliato in qualifica. E diciamoci la verità, in un tracciato pro Ferrari alcuni si aspettavano già il podio, in un campionato nel quale ci sono pochi circuiti favorevoli alla rossa, Ferrari questo giro ha toppato, poteva fare molto di più. Ok, Leclerc si è trovato in mezzo a un qualcosa che non lo riguardava neanche in realtà, però Sainz non ne aveva, cioè la facilità con cui Hamilton ha superato Sainz è stata molto diversa rispetto alla facilità con cui Hamilton, anzi alla difficoltà con cui Hamilton ha superato Fernando Alonso. Male, non hanno colto le opportunità. Purtroppo vi lancio un assist: le opportunità Ferrari non le sta cogliendo sempre, soprattutto nei circuiti favorevoli a loro. Mi viene in mente Monte Carlo, quando o per un errore del pilota, all'epoca è stato Charles Leclerc, o per un errore loro, o per le strategie qui là, comunque ci sono sempre degli errori che sembrano banali ma alla fine del weekend pesano tanto, perché tolgono l'opportunità alla Ferrari di salire sul podio o addirittura di vincere. Poi magari andiamo a Silverstone e vinciamo a Silverstone, come stiamo quasi facendo. Quindi Ferrari deve fare i conti in tasca, anche perché finita questa pausa, ragazzi, andremo a Spa, pista super veloce. Poi ci sarà Zandvoort, un mistume, e tra virgolette anche col banking nuovo, insomma è un po' un mistume, lo capiremo soltanto là in Olanda. E poi c'è Monza, ragazzi, sono piste che non ringraziano, probabilmente non sono pro a questa SF21, lo erano nel 2019 alla rossa, ma quest'anno non credo, quindi devono cercare di fare qualcosa e di portare a casa più punti possibili quando ci sono delle opportunità aperte, come è stata l'Ungheria. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui a parlare di Formula 1, e magari, perché no, avremo anche delle notizie un po' più concrete su questo mercato piloti che di solito si muove tanto, parecchio, soprattutto nel mese d'agosto. Ciao!
Allora Paolo, ma ti sei chiesto cosa sarebbe successo se nemmeno Hamilton si fosse presentato in griglia? Io me lo sono chiesto, mi sono informato e ho scoperto che non sarebbe cambiato niente, praticamente ci sarebbe stato la griglia completamente vuota, i semafori sarebbero scattati, sarebbero comunque spenti, nessuno sarebbe partito dalla griglia ma tutti dalla pit lane. E ti dico la verità, quasi mi dispiace che non sia successo.
Avvenimento più unico che raro.
E sarebbe stato veramente, io già così era divertente, poi non vedere nessuno. No, ma mi sarei anche chiesto, ok, ma la telecamera adesso cosa deve inquadrare?
Cosa inquadra?
La griglia vuota, la pit lane, cosa
va? I semafori.
No, allora, queste sono cose che ci fanno sorridere, ma poi ci fanno anche, come dire, apprezzare le nuove forme di spettacolo che la Formula 1, no, ci può regalare. Mentre sul discorso Vettel, ragazzi, la regola parla chiaro, ci deve, sì, essere almeno un litro di benzina da poter poi,
purtroppo,
analizzare.
Non c'è appello.
No, dispiace, perché poi la gara che ha fatto è assolutamente degna di nota. L'unica cosa che si può magari un po' rimproverare è che non abbia tentato il tutto per tutto per sorpassare Ocon, perché gli è stato dietro praticamente tutta la gara. Tutta la gara.
Ma chissà che non si fosse accorto comunque di consumare parecchio.
Probabilmente.
E quindi
sì,
stava facendo un po' di fuel saving, cercando di non,
che non
di
è
spremere,
bastato.
Ma non spremere. Ecco, che comunque non è bastato.
Però sai, all'inizio, a inizio gara, gli era comunque attaccato, sì, se lo sarebbe, sì, potuto permettere. Poi fai fuel saving e ti difendi, anche perché,
sì,
quel circuito ti permette di difenderti.
Ma l'Alpine non è stata pessima, diciamo, come, o perlomeno mediocre come generalmente si dimostra.
Sì.
Questa volta, nonostante chiaramente non ci siano stati avversari all'altezza, è comunque stata una buona macchina.
Sì, decisamente, decisamente. E vabbè, poi Ocon sembra essere spuntato fuori, ok,
sì,
le circostanze sono state eccezionali, come succede sempre quando vince un outsider. Però un po' bisogna vincerla la gara, quindi,
sì,
bisogna stare davanti, non farsi prendere sì, dal piedino, no?
No, bisogna dire che l'ha saputa gestire bene, nel senso che comunque ha dato quello che poteva dare,
sì,
e l'ha fatto nel modo migliore, tutto sommato.
Sono d'accordo.
Senza particolari eccessi, e è stata una buona gara.
Sono assolutamente d'accordo. Bene, allora io direi che è arrivato il momento di andare a sentire il tuo racconto,
sì,
sul GP del Nürburgring del 76.
Sì, il famigerato Nürburgring.
Il famigerato Nordschleife.
Nordschleife.
Che ancora oggi è, come dire, affascina e
mette
paura. Io non so veramente come fanno a memorizzarlo.
Ti dico 7 minuti è veramente, cioè sono 23 chilometri quasi di pista,
sì,
per cui, cioè, riuscire a memorizzare delle curve così tanto diverse, così tanto sequenziali, cioè,
mi ricordo di aver fatto questa domanda a Edoardo Liberati, che,
sì,
lui, facendo quella serie specifica,
sì,
e vabbè, anche lui disse, a un certo punto ti viene che te lo impari. Te lo impari, punto.
Vai e lo impari.
Non hai altre alternative. Va bene, andiamo a sentire il racconto di questa gara, che è stata resa famosa anche dal film Rush,
sì,
e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A più tardi. Motorsport is dangerous. Una frase che in Gran Bretagna è scritta da decenni sui biglietti d'ingresso a tutte le corse automobilistiche, siano esse amatoriali o professionistiche, o sui pass di chi guida i bolidi su una pista o su un circuito di rally. A ricordare che il rischio di chi viaggia a 300 all'ora sulle piste di tutto il mondo, o forse per rendere l'idea è meglio dire a 83,3 metri al secondo, è sempre in agguato dietro a ogni curva, alla fine di ogni rettilineo. In nome di una passione che non si ferma neanche davanti al pericolo più grande, quello di morire. Il motorsport è pericoloso, un monito che nel Gran Premio di Germania del 1976 ha trovato una tremenda conferma con l'incidente che ha visto protagonista uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Niki Lauda, risorto letteralmente da un incredibile dramma e tornato in pista, cambiato, più umano che mai. La stagione 76 di Formula 1 era la naturale prosecuzione per il computer austriaco, già campione del mondo l'anno precedente con la Ferrari 312T, in una sequenza di successi che gli avrebbe ancora una volta consegnato l'iride, a bordo di quel prodigio di tecnica motoristica partorito dalla mente geniale di Mauro Forghieri, la 312T2. Un campionato che lo aveva visto vincere ben 5 gare, Brasile, Olanda, Belgio, Monaco e Gran Bretagna, conquistando sino al Giro di Boa ben 59 punti in classifica, ed in cui era salito sul podio per 7 volte nelle prime 8 gare disputate. Un solo ritiro, in Francia, per un cedimento del suo 12 cilindri che aveva consegnato al suo rivale nella classifica mondiale la vittoria. Quel rivale era James Hunt, un inglese ribelle, diametralmente opposto al metodico campione austriaco, che forse, anche per questo, si divertiva a sfidarlo continuamente in pista e fuori. Quell'anno James era stato meno abile di Niki, 2 sole vittorie, primo in Spagna e Francia, una volta secondo e una quinto, accreditato a metà campionato di soli 26 punti. Guadagnati con una McLaren, la M23, spesso poco affidabile, che il pilota inglese spremeva senza pietà, tirandone fuori l'impossibile. Hunt the Shunt lo chiamavano gli addetti ai lavori, genio e sregolatezza, condensati nel talento di uno dei drivers che forse hanno avuto meno di ciò che hanno dato, da quel mondo in cui hanno riversato interamente la loro esistenza. L'alter ego di Niki, il calcolatore meticoloso, prima delle gare, concentrato all'inverosimile sulla voglia di conquistare il punto più alto di tutta la carriera di un pilota, il Mondiale di Formula 1. Quasi un sacerdote della pista, lontano da quegli eccessi fatti di donne ed alcol di cui si nutriva il suo rivale. Ma nonostante tutto, i duellanti provano rispetto l'uno per l'altro. Due poli opposti che inevitabilmente si attraggono, focalizzati sulla stessa linea d'arrivo, attratti dal demone della velocità, ognuno a suo modo. E come nelle domeniche precedenti, anche in Germania si danno appuntamento con il destino, in quello che per tutti i professionisti della Formula 1 era diventato l'inferno verde, così lo aveva soprannominato Jackie Stewart, il circuito tedesco del Nürburgring Nordschleife. Un nastro d'asfalto lungo 22.835 metri che si srotola tra terrapieni ed alberi, nel cuore della Foresta Nera, vicino a Nürburgring, un paese di 165 abitanti, nella regione tedesca della Renania-Palatinato. Quel circuito è il più temuto dell'intero calendario. Sin dal 1951, anno del suo inserimento stabile nel circus della Formula 1, per il Gran Premio di Germania. E lo è ancora dopo 25 anni, lungo e tortuoso, privo di vie di fuga che potessero essere definite tali, circondato da pini secolari e costeggiato da dislivelli che lo rendono inadatto alle velocissime vetture degli anni 70. tanto più quando il meteo non è dei migliori. E la possibilità di pioggia di un incerto agosto tedesco spinge a diffidare delle affascinanti curve di quella pista. Sono quelle le condizioni in cui i piloti e squadre si trovano a correre quel fine settimana, con il dubbio di dover utilizzare gomme da asciutto o da bagnato, di dover preparare assetti che permettano di affrontare quei 23 km nel migliore e più sicuro dei modi, ma che non compromettano l'eventuale successo. E nonostante il clima di incertezza, tutto si svolge come sempre. Il weekend inizia con le libere del venerdì, dove il miglior tempo è quello di Hunt, che precede Lauda, afflitto da problemi di sottosterzo. È una situazione che si ripete durante le qualifiche del sabato, ancora condizionate da una leggera pioggia che in pista continua a disturbare i piloti al punto che nessuno riesce a migliorare i tempi del venerdì. Hunt è davanti a tutti, seguito da Lauda, Depailler, Stucker e Gazzoni. Ha conquistato la sua quinta pole position in carriera ed ancora una volta è davanti a Niki, il suo diretto avversario. Nonostante il meteo, possa ancora scombinare i suoi piani. Già, la pioggia. Il brutto tempo si fa rivedere anche la domenica, pochi minuti prima del via. Un violento scroscio si ripresenta allagando la pista e convincendo tutti che sarà meglio utilizzare le gomme da bagnato per poter correre al meglio, sin da subito. E come se non bastasse ancora, la partenza sarà ritardata per poter permettere agli organizzatori di ripristinare le protezioni lungo la pista, danneggiate dopo una gara di contorno. Sembra quasi un avvertimento. Nel briefing pre-gara il nervosismo è palpabile. In molti iniziano a pensare che correre quel Gran Premio potrebbe essere un rischio troppo grosso. E Niki, che fa parte della commissione per la sicurezza dei piloti insieme a Fittipaldi, Scheckter, Massa e Jarier, è tra loro. Avevano parlato del Nürburgring anche qualche settimana prima con Jackie Stewart, capo della GPDA, l'associazione dei piloti, quando avevano chiesto di apportare modifiche al circuito per aumentarne la sicurezza. Ma avevano ottenuto solo l'aggiunta di qualche guardrail e di pochi metri di rete che separava il bosco della pista, senza che fossero accolte le loro richieste di aumentare i commissari di pista o le dotazioni di sicurezza lungo il circuito. Troppo costoso era stata la risposta, il Nürburgring è troppo lungo. Ed ora bisogna decidere se schierarsi. Ma loro sono piloti di Formula 1 e la corsa si farà, nonostante tutto. Sperando che il tempo migliori e che la pista umida renda efficaci le gomme da bagnato che tutti hanno montato. Tutti, tranne Jochen Mass, che sulla sua McLaren monta le slick da asciutto. Il tedesco ha parlato con un meccanico del suo box che ha visionato l'altro lato della pista, avvertendolo che la pioggia si allontana e che la pista andrà ad asciugarsi. È una scelta che paga. Già dal primo giro, infatti, tutti si accorgono che le gomme wet scanalate non permettono di essere competitivi e decidono di rientrare per il cambio. La gara per Lauda si mette male sin da subito. Anche l'austriaco ha scelto le gomme da pioggia e durante il primo lunghissimo giro perde molte posizioni rispetto alle vetture con gomme da asciutto. Si ritrova subito ottavo, mentre in testa c'è il suo compagno di squadra, Clay Regazzoni, e deve comunque fermarsi per montare i pneumatici da asciutto. Dopo il cambio gomme rientra in pista ed inizia la rimonta, senza pensare a null'altro che a recuperare posizioni. Forza terribilmente l'andatura e si prepara a segnare il giro più veloce nonostante le gomme fredde ed alcune chiazze residue di bagnato che di certo non lo favoriscono. Inizia il secondo giro. Poi, alle 14:31, accade tutto. La Ferrari 312 T2 numero 1 affronta la curva Bergwerk a circa 200 km l'ora. Salendo con due ruote sull'alto cordolo che la delimita sulla sinistra. Il salto gli ruba letteralmente il controllo della vettura che, sollevandosi leggermente dalla parte sinistra, riatterra, scartando all'improvviso verso destra e dirigendosi fuori controllo verso un terrapieno al lato del circuito. Niki non può più fare nulla, è prigioniero di un proiettile. L'urto con la roccia rimbalza l'auto al centro della pista, scalzando il casco dalla testa di Lauda, mentre la vettura si incendia. L'austriaco è intrappolato in quel che rimane della sua Ferrari e, mentre Guy Edwards, che sopraggiunge in piena velocità, riesce ad evitarlo, Brett Langer e Harald Dertl urtano violentemente il mezzo in fiamme. È una scena apocalittica quella che si presenta davanti ai piloti che si fermano per soccorrere Lauda. Rottami in giro, sparsi lungo la pista, ed una sfera di fuoco nella quale Arturo Merzario per primo si getta a capofitto per estrarre l'austriaco dall'abitacolo in fiamme.
Deciso di arrestarmi e di poter vedere se era possibile portare qualche soccorso al pilota imprigionato. Infatti il mio primo tentativo di entrare nelle fiamme per cercare di estrarre Niki Lauda dalla sua Ferrari in fiamme ho dovuto desistere, in quanto era tale il fuoco che, insomma, onestamente devo dire che c'è stato un attimo di paura anche per me.
Il generoso pilota italiano ricorderà anni dopo quella tremenda esperienza. Dell'incidente di Lauda bisogna analizzare tre aspetti. Ha perso il casco nel primo impatto e per questo è stato esposto alle fiamme e alle bruciature. Le esalazioni di magnesio lo stavano ammazzando e non da ultimo è stato davvero difficile estrarlo dalla macchina. Gli altri usavano l'estintore e io non riuscivo a schiacciare la levetta per sbloccare la cintura perché si dimenava. La sua fortuna fu quella di svenire. Così riuscì a liberarlo. Un'altra sua fortuna è stata la respirazione artificiale che ho imparato al militare e che gli ha consentito di rimanere in vita per circa 10 minuti prima dell'arrivo dei soccorsi. Le condizioni di Niki sono gravissime. Il suo viso e parte del suo corpo sono bruciati dalle ustioni. Ha uno zigomo fratturato, ustioni di primo grado alle mani e di terzo grado al volto. Ma ancora più tremenda è stata l'inalazione dei fumi velenosi del carburante e delle parti in plastica e magnesio della sua vettura, che possono danneggiare irrimediabilmente i polmoni e il suo sangue. Ma Niki è cosciente e chiede a Merzario, che lo ha estratto dal fuoco, quali siano le condizioni del suo viso. Viene trasferito subito in elicottero nel vicino ospedale militare di Coblenza e per tutto il pomeriggio piloti, staff, moglie e familiari rimangono col fiato sospeso, temendo il peggio. Passa i giorni successivi tra gli ospedali di Mannheim e Ludwigshafen, lottando tra la vita e la morte. Poi, il 5 agosto, arriva il bollettino che lo dichiara fuori pericolo, ma che riconsegna al mondo un Lauda fisicamente e psicologicamente a pezzi, che avrebbe dovuto affrontare una lunghissima guarigione con un destino che sembra ormai segnato. L'austriaco rischia seriamente di non poter più gareggiare. Ma nonostante tutto questo, la gara interrotta deve riprendere e la nuova partenza viene fissata alle 16. Per una lunghezza pari a quella inizialmente stabilita di 14 giri. Ai piloti non viene consentito di utilizzare il muletto per schierarsi sulla griglia di partenza e non viene data la possibilità a Henri Pescarolo, unico non qualificato con una vettura disponibile, di rimpiazzare uno dei piloti ritirati. Oltre a Niki Lauda, non riprendono parte alla gara Harald Ertl e Brett Langer, impossibilitati a riparare le proprie vetture. Oltre a Chris Amon, che conscio dell'eccessiva pericolosità del tracciato, decide di non prendere parte alla nuova partenza. Anche Stuck non parte a causa del problema alla frizione subito alla prima partenza, così come Jacques Lafitte, che si trova col cambio guasto. Al secondo via i piloti ripartono dalla posizione ottenuta nelle qualifiche, senza che vengano occupati gli stalli di partenza dei piloti ritirati. James Hunt prende la testa della gara, davanti a Clay Regazzoni, Patrick Depailler, Jody Scheckter, Carlos Pace e Peterson. E la pericolosità del circuito tedesco si ripropone ancora durante il resto della gara. Al Flugplatz, infatti, Peterson perde il controllo della sua marcia e ha un incidente, mentre Scheckter, nel tentativo di passare Depailler, mette parte della vettura fuori dal tracciato, perdendo diverse posizioni. Mentre quest'ultimo esce di pista, ritirandosi mentre cerca di evitare Clay Regazzoni, vittima di un testacoda. È l'ultimo Gran Premio di Formula 1 corso sulla Nordschleife e lo vince Hunt per la quarta volta in carriera. Ma dopo quello che è successo a Niki Lauda, sembra quasi non interessare più a nessuno. Forse no, a qualcuno ancora interessa. Quell'incidente ha distrutto Niki, ma la vittoria del suo avversario gli ha dato ancora un altro motivo per tornare a correre. I medici lo avevano detto, Se vuole vivere, deve farlo lui. Deve cercare di restare sveglio e lottare. E lui lo fa. E dopo 42 giorni torna in pista, a Monza, dove c'è un avversario da battere e un titolo da riconquistare. Nonostante le ferite non siano ancora rimarginate, nonostante non avesse convinto Ferrari durante il test pre-gara a Fiorano e nonostante nessuno pensasse più che avrebbe ripreso a correre. Ha perso solo 3 gare e il 4° posto in quel Gran Premio d'Italia, oltre a farlo rinascere dal fuoco del Nürburgring, lo consacra nella leggenda dell'automobilismo. In quello stesso anno, il computer Lauda mostrerà di essere tornato tra gli umani, dopo la sovrumana dimostrazione di volontà di Monza. Lascerà infatti al suo avversario di sempre, James Hunt, il titolo mondiale, per un punto, rinunciando a correre nella gara del Giappone a causa della pioggia battente. Quell'incendio del Nordschleife forse aveva bruciato anche una parte della sua anima, quella più arida, lasciando emergere un campione un po' più umano, che anche negli ultimi anni della sua vita ha sempre rivendicato con fermezza la sua scelta. Un gesto che, se fosse stato necessario, avrebbe rifatto di nuovo, chiarendo che in palio, quel giorno, c'era ben di più che un titolo mondiale. Per quello ci sarebbero stati tempo nel 1977 e ancora con la Ferrari, e poi nel 1984 con la McLaren, dopo aver riallacciato i rapporti con la Formula 1 a seguito del ritiro dalle competizioni. Di quel primo agosto del 76 restano immagini tremende e lo spirito competitivo del leggendario pilota austriaco, che ne è stato il protagonista. Un uomo che, seppure sfigurato nel volto dalla passione per la velocità, ha insegnato anche alle nuove generazioni a volere bene a un mondo che gli aveva portato via così tanto, quello della Formula 1.
Nel corso delle nostre puntate precedenti già avevamo parlato un po' di Niki Lauda, sì. No? Però ogni volta che ne parliamo cogli sempre qualche aspetto nuovo e soprattutto fai emergere dei lati che veramente nessuno conosce. E la forza di volontà dopo un evento come quello, che avrebbe penso
pazzesca,
distrutto qualsiasi pilota, e lui che cosa fa 42 giorni dopo? Torna in pista come se niente fosse,
sanguinando
contro il parere di tutti.
Sì. Veramente, ma credo che sia stato un caso più unico che raro. Ce ne sono stati molti, ma come Lauda probabilmente è unico.
Mi fa venire in mente Hamilton quando dice: no, così è pericoloso. Ecco, bisognerebbe fargli vedere qualche filmato di una quarantina, cinquantina di anni fa.
Solamente da fermo basterebbe fargli provare il casco di Lauda dopo che è tornato a Monza, quando gli hanno tolto le imbottiture da dentro il casco,
esatto.
Per non farlo sanguinare. Forse quello lo riporterebbe alla realtà.
Insomma, diciamo sempre che era un'altra epoca, erano altri piloti, però ecco, secondo me oggi si è perso un po', si è persa parte di quello che vuol dire la competizione, perché i piloti si sentono troppo sicuri, non che sia un male,
no,
si devono sentire sicuri,
assolutamente.
Però poi quando c'è un pilota davanti che ti fa un minimo di resistenza, vuol dire: no, ma quella velocità è pericoloso. Hai perso un'occasione per stare zitto, no?
C'è scritto sui pass: motorsport is dangerous.
Esattamente. Va bene, allora, nella puntata numero 42 di Full Gas termina qui, da Fabrizio Monaco,
da Paolo Selli.
Appuntamento al 26, ricordatelo, agosto, torneremo in concomitanza con il Gran Premio di Spa. Quindi buone vacanze a tutti.
Buone vacanze.
Ci sentiamo dopo le ferie. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.